Doyle, benvenuta ad Emanuela Burgazzoli che è arrivata in studio con me. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno a tutti.
Corsi d'acqua prosciugati, no? Lo vediamo percorrendo le strade della Svizzera italiana, acque di fiumi e laghi che raggiungono temperature da record, problemi di irrigazione nell'agricoltura, problemi anche per le industrie e navigazione sul Reno. Abbiamo appena dato la notizia di un aumento delle bollette elettriche per il prossimo anno. Perché bisogna conservare meglio l'acqua e tutto questo ha dei costi, se ne parlerà nel radiogiornale tra pochissimo. L'anno scorso abbiamo più volte ricordato i problemi di navigazione sul Reno e dunque anche problemi a carattere commerciale per il trasporto delle merci. Anche in Svizzera, denominata il castello d'acqua d'Europa, ve lo ricordate, no? Assistiamo ormai regolarmente agli effetti dei cambiamenti climatici, cambiamenti che hanno indotto, va detto, la Confederazione a rivedere le strategie di gestione delle risorse idriche. Questo è un po' il tema della giornata di oggi per noi, almeno qui negli approfondimenti. Oggi 22 marzo è la giornata mondiale dell'acqua e per l'occasione l'ONU pubblica il suo report annuale sullo sviluppo delle risorse idriche mondiali in occasione della conferenza internazionale che si apre oggi a New York. L'obiettivo di quest'anno è l'accelerazione del cambiamento per risolvere la crisi idrica e igienico-sanitaria. Accedere all'acqua per gran parte del mondo significa anche poter garantire quelle misure minime per l'igiene e la sanità. L'acqua, linfa vitale dell'umanità, è sempre più a rischio nel mondo a causa dell'eccessivo sviluppo e del consumo vampirico. A lanciare l'allarme, come detto, è l'ONU in un rapporto in cui mette in evidenza come la carenza dell'oro blu stia accentuandosi con l'imminente rischio di una crisi globale. Il mondo, insomma, sta ciecamente camminando su una strada pericolosa con l'insostenibile uso di acqua, l'inquinamento e il surriscaldamento climatico che stanno drenando la linfa vitale dell'umanità. Così dice il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres, citato nel documento. Alphaville, con l'aiuto di due ospiti che tra poco presentiamo, cercherà di fare il punto, no, sulle risorse idriche in Svizzera, quali sono le sfide da affrontare, gli impatti idrologici, il cambiamento climatico e gli scenari futuri, auspicabili almeno. Emanuela, presentiamo gli ospiti.
Direi di sì, subito. Carlo Scapozza, capo divisione idrologia dell'Ufficio Federale dell'Ambiente. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno.
E abbiamo anche Massimiliano Zappa, ricercatore all'Istituto Federale di Ricerca sulle Foreste, la Neve e il Paesaggio. Buongiorno anche a lei, benvenuto.
Buongiorno e ciao Carlo.
Ecco, Carlo Scapozza, l'Ufficio Federale dell'Ambiente ha, nel suo rapporto IdroCH 2018, pubblicato nel 2021, si chiedeva se la Svizzera avrebbe dovuto affrontare a breve termine una penuria d'acqua. Ecco, oggi marzo 2023, quale risposta possiamo dare? Qual è la situazione?
Possiamo dare in linea di principio tre risposte. La prima è che i scenari climatici sono realistici e anche idrologici, che abbiamo mostrato nel nostro rapporto IdroCH 2018. Le siccità del 2018 e del 2022 ne sono la dimostrazione. Mancanza di neve alla fine dell'inverno, collegata con una scarsità di precipitazione d'estate, ha provocato dei periodi di siccità come previsto dagli scenari. Per il 2023 abbiamo una scarsità di neve, lo si vede, decisive saranno le precipitazioni dei prossimi mesi, vedremo come si svolgerà l'estate. Dunque, questo è il primo constato. Secondo risposta che possiamo dare è che c'è la necessità di continuare lo sforzo a tutti i livelli, livello federale, cantonale e comunale, per gestire al meglio questa importantissima risorsa che è l'acqua. Questo sforzo si protrae già da più di 10 anni. In questo senso la Confederazione sostiene i cantoni e i comuni non solo nei termini di mettere a disposizione dati, monitoraggio della situazione attuale, scenari futuri, ma concretamente si sta lavorando per creare entro il 2025 un sistema di allerta per la siccità. Mi spiego meglio, si tratta di un sistema che metterà a disposizione le autorità locali e cantonali importanti informazioni relative allo stato attuale e alla previsione sulla siccità con una vista a livello nazionale. In questo modo i diversi attori potranno poi agire preventivamente adottando a tempo le misure necessarie. E l'ultimo punto che ci terrei a citare è che c'è ancora molto lavoro da fare per la Confederazione Cantoni Comuni, ma siamo sulla buona strada e le strategie ci sono.
Allora, ci rassicura in questo senso.
In questo senso sì, ci sembra di capire da quanto lei ci ha raccontato in questi tre punti che ha elencato che sembrerebbe definirsi o stabilirsi una sorta di strategia di sistema per l'intero paese, andando forse al di là delle gestioni cantonali, comunali, eccetera. Mi sembrerebbe di capire dunque che c'è intanto un impegno nazionale di sistema a far fronte all'emergenza che prevediamo inciderà moltissimo sulla vita delle persone in questo paese.
Sui principi sì, sono dei principi che valgono a livello nazionale, anche da avere una vista generale sui dati, sulle previsioni, è importante di averle centralizzate e omogeneizzate a livello nazionale. Poi le azioni concrete sul campo, quelle resteranno anche in futuro a livello regionale, perché è lì che bisogna risolvere i problemi collegati alla scarsità d'acqua.
Io volevo chiedere appunto a Massimiliano Zappa, citavamo prima dei dati rispetto alle precipitazioni e alla siccità già di questi primi mesi del 2023, quanto dovrebbe piovere per compensare le perdite, ecco, ma quanto e dove anche come, perché è importante anche appunto non solamente la quantità delle precipitazioni.
Allora, se abbiamo un deficit attuale di circa 30-40 giorni di pioggia, come ha anticipato anche Marco Gaia qualche settimana fa di Meteo Svizzera, nelle prossime settimane non deve piovere normalmente perché non aiuterebbe a recuperare il deficit. Quello che serve sono piogge regolari e non il weekend scorso 20-30 mm e poi di nuovo una settimana niente. Dovrebbe essere un periodo prolungato con piogge tra i 20-30 mm al giorno, però non temporali, che non aiutano a recuperare le perdite nei suoli e nelle falde perché l'acqua scorre via troppo velocemente. Servono delle piogge regolari, delle piogge delicate che aiutino le risorse a recuperare in maniera costante e non appunto se arriva tutto in un colpo che non si riesce a immagazzinare quanto manca.
Il fenomeno della siccità, come influisce questa scarsità di precipitazioni sulle acque, in particolare sulla portata dei corsi d'acqua, sul livello dei fiumi, dei laghi, insomma, quali implicazioni ha?
Allora, se nelle ultime settimane ha piovuto poco, quel poco è rimasto attaccato soprattutto ai suoli, quindi i grandi corsi d'acqua e anche le falde hanno visto poca risorsa per recuperare il loro volume normale. Quindi se piove poco magari l'agricoltura riesce ancora a tenere a capo la situazione, però tutto quello che è grandi laghi, grandi fiumi e anche sorgenti non recupera quel granché. Quindi soprattutto se deve piovere più a lungo, che almeno tutti i compartimenti del ciclo idrologico possano approfittarne.
Va detto che alla natura stiamo chiedendo davvero uno sforzo notevole. Gli chiediamo l'acqua, gliene chiediamo tanta, ma gliela chiediamo in dosi omeopatiche affinché il territorio possa assorbirlo in modo adeguato. La realtà è che sono mesi che non piove e siccome siamo abituati anche ad avere eventi incontrollabili, molto violenti di acqua, poi quello che succede è che territori particolarmente prosciugati con violente precipitazioni non fanno altro che portare a valle ingenti quantità di materiali con tutta una serie di problemi sulla viabilità, sulla tenuta del territorio, eccetera. Dovremmo forse anche costruire meno, costruire meglio, pensare meglio alla pianificazione dei territori. Carlo Scapozza, quali conseguenze potrà avere sulla forza idraulica, no? Accennavamo alle bollette più care per l'anno prossimo, quindi centrali idroelettriche così importanti per la Svizzera, come stanno influendo questi cambiamenti?
Chiaramente i cambiamenti climatici influiscono anche sullo sfruttamento della forza idrica. Nonostante le evoluzioni delle portate stagionali, più portate d'inverno, meno portate d'estate, possiamo assicurare che i bacini di accumulazione alpini continueranno sicuramente a riempirsi. Secondo i scenari che sono stati fatti, in effetti la situazione si presenta così. Sui fiumi, sui grandi fiumi che sfruttano l'energia elettrica, avremo una maggior produzione nei mesi invernali, perché è previsto che le portate nei mesi invernali siano più elevati, dato anche il fatto che non nevica o le precipitazioni cadono fino a alta quota sotto forma di acqua e più di neve. Dunque questo è un effetto positivo. Dall'altra parte, per i bacini di accumulazione che si trovano in zona dove ci sono dei ghiacciai, che oggi sono alimentati dai ghiacciai, purtroppo questa fonte, questa riserva d'acqua, nel futuro, fino alla fine del 2100, probabilmente verrà a mancare e dunque lì ci sarà una produzione diminuita.
Massimiliano Zappa, rispetto alle riserve di acqua potabile, perché l'80% proviene dalle falde freatiche, quindi come la situazione, come si prospetta? Ci dobbiamo preoccupare anche qui oppure...
Diciamo che se la situazione rimane così com'è, nei prossimi giorni ci sono già comuni che si stanno mettendo in opera per comunicare alla popolazione che l'acqua che arriva negli acquedotti non è in quantità sufficiente per soddisfare tutti i bisogni. E siamo ancora all'inizio della primavera, è cominciata due giorni fa, quindi salgono le temperature, la gente comincia a uscire di casa a preparare i giardini, preparare l'orto. L'orto cresce meglio se si irriga, se si dà un po' d'acqua. È chiaro che il fabbisogno cresce nelle prossime settimane e attualmente, se non piove, le poche risorse che ci sono non cresceranno. Quindi se crescerà il fabbisogno e l'acqua a disposizione rimane quella che è o diminuisce ancora, ci saranno più e più comuni che dovranno fare le stesse decisioni. Quindi a lungo termine, pensando all'estate, se non ci sarà un arricchimento di risorse idriche importante fino a metà maggio, più in là nella stagione, quindi in estate, il fabbisogno crescerà ancora di più e quindi più e più località saranno confrontate col problema. Quindi serve l'acqua e serve l'acqua anche dilazionata, come è stato detto, perché come per l'elettricità che non si può immagazzinare o solo sotto forma di risorse idriche nelle dighe, anche l'acqua potabile non la si può stoccare in maniera infinita a livello locale, quindi la si può lasciare nelle falde naturalmente, però se le falde vengono attinte per coprire i fabbisogni, anche le falde non riescono a salvare acqua per i prossimi mesi.
Ci sono comunque dei margini per risparmiare acqua, delle misure, chiedo anche a Carlo Scapozza in questo senso, che si immaginano per poter ottimizzare appunto i consumi di acqua?
Ma sicuramente ci terrei a parlare magari di un settore concreto, il settore agricolo. Lì si sta già lavorando molto, prima di tutto per avere una visione sui dati sul fabbisogno di irrigazione in tempo reale, per poter capire bene quanta acqua viene consumata per l'irrigazione. È un punto importante per poi poter anche gestire a lungo termine questa irrigazione. D'altra parte si stanno provando, testando dei sistemi di irrigazione intelligenti che misurano per esempio l'umidità del suolo e poi regolano l'irrigazione all'umidità effettiva del suolo. Altre nuove tecnologie anche di irrigazione si stanno sperimentando, che nel sud sono già state of the art, sono queste irrigazioni a gocce che risparmiano molto molta acqua. E l'ultimo punto è anche di adattare le colture che sono piantate usando delle colture che hanno bisogno di meno acqua. Dunque questo sicuramente dal punto di vista dell'agricoltura si sta già facendo molto. In generale si tratta sempre di trovare un po' l'equilibrio tra i diversi interessi, no? Perché oggi la gestione dell'acqua è caratterizzata chiaramente anche da conflitti di interesse e per questo da noi la Confederazione negli ultimi 10 anni ha messo proprio a disposizione i cantoni comuni degli strumenti, no? Come per gestire meglio sul territorio questi conflitti di interesse, per esempio metodi per identificare delle regioni a rischio di siccità o di scarsità d'acqua, metodi per definire le priorità e per le ponderazioni di interesse, eccetera. Dunque, gli strumenti in sé ci sono e sono a disposizione. Dunque, siamo abbastanza fiduciosi di poter gestire anche delle situazioni difficili sul terreno.
E c'è da dire anche, come dire, che sotto il profilo orografico, geografico, eccetera, in questo momento il nostro territorio, in modo particolare il Ticino, che conosce sempre meno precipitazioni, il Ticino e tutto il nord Italia, che stanno vivendo un'emergenza drammatica per le colture, per gli usi industriali dell'acqua e per gli usi civili, dunque acqua potabile, momenti molto, molto difficili, potrebbe arrivare un insegnamento da sud, dove tradizionalmente le precipitazioni sono sempre state scarse e alcune regioni del sud si sono dotate di strumenti di previsione e di gestione delle acque. Potremmo fare, ad esempio, ne parlavamo al telefono con alcuni responsabili, l'esempio della Sardegna: la gestione dell'acqua è stata affidata da un anno e mezzo, due anni nemmeno, ad un'unica autorità che sfrutta al meglio le molte dighe costruite nel secolo scorso in un territorio appunto che soffre la sete da secoli di fatto. Faccio degli esempi: alla fine di giugno dello scorso anno, dunque in piena emergenza idrica, i laghi artificiali, gli invasi artificiali della Sardegna erano quasi tutti pieni, c'erano 1,4 miliardi di metri cubi di acqua con un livello di riempimento del 78%, c'era più acqua rispetto all'anno precedente e l'arrivo, c'è un aspetto da considerare, di centinaia di migliaia di turisti, non ha avuto conseguenze, l'acqua potabile è sempre stata garantita ovunque e anche gli agricoltori ne hanno avuto piena disponibilità. Dunque il sistema ha una peculiarità, che è quella che riescono a garantire il servizio potabilizzando l'acqua dei bacini artificiali, che è un'acqua di pessima qualità, con processi molto spinti tramite impianti di potabilizzazione. Sono delle vere e proprie fabbriche di acqua potabile, no? Allora, possiamo imparare, lo chiederei magari ad entrambi, partendo da Carlo Scapozza, possiamo imparare qualcosa da regioni che hanno dovuto fare i conti con scarsità di precipitazioni, niente neve, eccetera, per secoli e che ora affrontano questo periodo con strumenti diversi?
Ma in tutti i casi, però, noi abbiamo la situazione di disporre di una buona base di acque sotterranee, che fanno l'80% della nostra acqua potabile, e questi depositi, questi sono a disposizione. L'aspetto più importante è di preservarle, è appunto di proteggerle da tutti i tipi di inquinanti, in modo da poter veramente utilizzare l'acqua di falda come acqua potabile. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare in Svizzera, è veramente garantire questa potabilità dell'acqua a dei costi moderati, e questo anche è il nostro futuro, per quello che chiaramente si fa il monitoraggio delle sostanze fitosanitarie, di medicamenti, di altre sostanze nocive nell'acqua di falda, per vederne un po' l'evoluzione sul tempo. Si prendono misure come proibizione di certe sostanze, eccetera, per preservare questo oro che abbiamo a disposizione in Svizzera.
Massimiliano Zappa, appunto, si diceva, non è soltanto la siccità, la mancanza d'acqua che incombe, che insidia queste riserve di acqua, ma anche altri fattori come l'inquinamento, lo sviluppo degli insediamenti urbani, l'agricoltura intensiva, quindi ci sono altri fattori che pesano.
Appunto, tutto si riconduce alla fine al fabbisogno, che è distribuito diversamente su tutto l'arco dell'anno, è distribuito diversamente anche regionalmente, e quindi dicendo come prima, imparare da altre regioni che sono da secoli che sanno come gestire situazioni di siccità, chiaro, sì, si può imparare, però come l'esempio della Sardegna è anche una soluzione tecnologica e le soluzioni tecnologiche non possono essere installate da un giorno all'altro, è un iter molto complicato e anche avere una distribuzione poi di quest'acqua potabile su tutto il territorio regionale o cantonale o su tutta la Confederazione non è assolutamente facile. Quindi, come dice anche Carlo Scapozza, soprattutto salvaguardare le risorse che abbiamo a disposizione già in qualità ottima che si possono mettere in rete facilmente invece di magari puntare tutto su soluzioni tecnologiche.
Carlo Scapozza, per il futuro dunque della Svizzera molto dipenderà anche non solo dalla strategia nazionale ma anche da quella che si adotterà a livello globale, insomma dalle evoluzioni delle emissioni di gas a effetto serra, per cui il compito è comunque difficile, no? Riuscire a... Adesso bisogna adattarsi a questi cambiamenti, difficile mitigarli a questo punto. Ci stanno dicendo anche tutti i rapporti che escono in questo senso, anche sui cambiamenti climatici.
Ma bisogna fare lo sforzo su tutti i due punti, sia sulla mitigazione che sull'adattamento ai cambiamenti. Ormai che cambiamenti ci saranno è chiaro, è già visibile oggi, però è una differenza se parliamo di cambiamenti del 20% o se cambiamo di cambiamenti del 50%. Dunque anche poi le misure da prendere, i costi per le misure di adattamento saranno più elevati. Dunque è per quello che bisogna perseguire le due strade in parallelo.
Massimiliano Zappa, poi arriviamo anche in conclusione perché incombe l'informazione, mancano pochi minuti all'appuntamento informativo. Lei ha accennato, no, a questione tecnologica. Possono aiutare le questioni tecnologiche, per esempio l'agricoltura, a risparmiare acqua? Non dico a produrre acqua potabilizzata, lei a quello si faceva riferimento. Possiamo ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche introducendo innovazione tecnologica nei processi produttivi, torno a ripetere, ad esempio nel settore dell'agricoltura.
La risposta in tal senso l'ha già dato Carlo Scapozza qualche minuto fa dicendo che appunto è il tipo di irrigazione a goccia che si sta stabilendo come state of the art in tante parti del mondo, dovrebbe essere anche un punto in cui tutte o più settori agricoli possibili in Svizzera cercheranno di comprare e di mettere in servizio anche sul nostro territorio.
Cercheremo di capire allora da questo punto di vista, ad esempio, il settore come intende muoversi da qui al futuro, prima che arrivino i grandi allarmi della nostra agricoltura, intercetteremo insomma un po' i bisogni e quelle che sono le intenzioni in previsione di tempi un pochino più difficili. Manuela, io credo che dobbiamo salutare i nostri ospiti ringraziandoli molto per aver partecipato a questa chiacchierata questa mattina. Ricordo, sono stati con noi Massimiliano Zappa, che saluto, ricercatore dell'Istituto Federale di Ricerca sulle Foreste, la Neve e il Paesaggio, e grazie anche a Carlo Scapozza che abbiamo ritrovato in onda qui nella nostra attualità di Alphaville, capo divisione idrologia dell'Ufficio Federale dell'Ambiente. Naturalmente in bocca al lupo, buon lavoro e a risentirci.
Grazie.
Grazie, a risentirci.
Grazie, a risentirci.